Nel marzo 2014, quando arrivai a Viale Trastevere, chiamato dal sottosegretario Reggi, trovammo una situazione molto pesante per quel che riguarda il precariato. Tralasciando il sostegno, che merita una puntata a parte, trovammo circa il 20% delle cattedre disponibili per contratti a tempo indeterminato, assegnati a docenti a tempo determinato. Non parlo della supplenza perché il titolare si ammala o altro, parlo di posti che sono liberi, vacanti e disponibili, come si dice in scolastichese. Come dico spesso, il precariato è di due tipi, quello fisiologico e quello patologico. Il primo è sostanzialmente inevitabile e non dovrebbe però superare mai l'8, 9, il 10% delle cattedre, ma il secondo è colpa degli errori, se non peggio, della politica. Oggi parliamo di precari. Ah no, aspetta. Ho dimenticato di dirti che quando andai via nel 2018, grazie al lavoro di Giannini, Fedeli e dei loro sottosegretari, quel 22% lo lasciammo al 12%. Oggi quindi parliamo di precari e di chi non fa nulla per ridurne il numero. Discovery, go at throttle up. Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Eh già, perché quando si parla di precari, tutti si scannano su come stabilizzarli, ma nessuno che ti dica mai come si fa a evitare che si formi nuovo precariato. Eppure, la parolina magica è semplice. Programmazione. D'altra parte è normale. Se non crei precariato, come fai a guadagnare consenso, o tessere, o parcelle per ottenere la stabilizzazione? Non si salva nessuno, mi dispiace. Tutti colpevoli. Tutti, tranne le vittime, che tanto per cambiare, restano gli studenti. E precari stessi, ovviamente, perché, voglio dirlo con chiarezza, anche molti di loro sono vittime. Lo Stato non ha esitato a dargli un contratto a tempo determinato per 3, 4, 5, 7 anni, alcuni anche di più. E questo magari dopo averli bocciati a un concorso. Surreale. O scandaloso. Scegli tu. Forse l'eco è arrivata anche a te. Si discute di nuovo di stabilizzare i precari in questi giorni. Mentre registro la puntata che stai ascoltando, ancora non sappiamo quale accordo ricompatterà la maggioranza. L'onere della proposta se l'è giustamente preso Conte. Probabilmente, me lo auguro per i precari soprattutto, quando ascolterete però già si saprà quale soluzione è stata trovata. Quindi sono nella situazione ideale. Posso dire quello che penso senza che sembri una posizione a favore o contro il governo per partito preso. Certo, è anche un bel rischio, eh? Però, come diceva Mike, rischio! Ma cosa è successo? Perché si parla di precari della scuola? Te lo dico tra un attimo.
A 20 anni dall'autonomia scolastica, Marco Campione ed Emanuele Contu hanno curato il volume edito dal Mulino Liberare la scuola. Attraverso gli interventi di alcune delle voci più significative del panorama istituzionale, scolastico, della ricerca, il volume fa il punto sullo stato dell'arte e sulle prospettive future. Ospite contributi di personalità del calibro di Luigi Berlinguer, Giuseppe Bertagna, Franco Bassanini, Anna Maria Poggi, Francesco Profumo, tantissimi altri. Non è solo un libro di bilanci, avanzano anche alcune proposte per un rilancio. In particolare, passare dall'autonomia scolastica alle scuole autonome, in un'ottica di pluralismo, sussidiarietà ed equità. Il libro sarà in libreria ai primi di giugno, ma puoi già preordinarlo su Amazon. Da giugno poi inizieremo anche le prime presentazioni, per ora solo su web. Cerca Liberare la scuola su Facebook e segui questo podcast per tutti gli aggiornamenti.
Facciamo un po' di cronaca degli ultimi anni. Attenzione, ripeto scanso di equivoci, che oggi non si parla del sostegno, che merita una puntata a parte. Innanzitutto chiariamo che le procedure bandite sono 4. Concorso ordinario per la primaria, concorso ordinario per la secondaria, concorso riservato per chi ha almeno 3 anni di servizio nella statale e procedura abilitante per chi ha almeno 3 anni di servizio nella paritaria. E perché si parla solo di quella per i precari della statale? Mi spiace, non so rispondere. Però è una bella domanda. Teniamocela da parte per una prossima puntata. Dunque, Parliamo solo dei precari, ma solo quelli della statale, perché chi insegna nella paritaria evidentemente non ha tutti questi diritti. Oppure è immune al coronavirus. Ma i precari sono di tanti tipi. Di quali precari parliamo esattamente? I docenti senza abilitazione con almeno 3 anni di servizio.
Ma cosa vuol dire senza abilitazione?
Che hanno insegnato senza un titolo necessario a partecipare a un concorso. Tipo, ma qui sto semplificando troppo, è solo per dare un'idea ai non addetti. Tipo, dicevo, la differenza tra un dottore in legge e un avvocato.
Cosa avevano previsto per loro i governi Renzi e Gentiloni?
Un concorso un po' più semplice, un solo scritto e non due, un solo anno di percorso formativo e non due, di quello previsto per i neolaureati.
E quando doveva svolgersi questo concorso?
A fine 2018.
E perché non si è svolto?
Perché Bussetti e Fioramonti hanno bloccato tutto.
E se si fosse svolto?
Nel prossimo anno scolastico, già adesso a settembre, questi precari starebbero per entrare in ruolo. Non ci sarebbe bisogno di nessuna sanatoria. E mi viene il dubbio, un po' a pensar male, diceva quello, che è proprio per questo, per facilitare una successiva sanatoria, che l'ineffabile duo giallo-verde ha bloccato tutto.
Conseguenze?
Per i precari l'ho detto.
E per la scuola?
Quest'anno fonti sindacali parlano di almeno 150.000 supplenti su posti vacanti disponibili. Si è quindi tornati paurosamente a sfiorare quella percentuale enorme che trovammo 6 anni fa. Tutto lavoro buttato. Basta smettere di programmare per un anno e mezzo, giugno 2018, dicembre 2019, e riesplode il precariato. Penelope gli fa un baffo ad alcuni ministri. Ma torniamo alla nostra cronistoria.
Cosa voleva fare il governo Conte 1?
Una selezione, diciamo così, solo per anzianità e titoli, più colloquio dopo un anno di servizio.
E perché non si è fatta?
Perché il governo è caduto e la nuova maggioranza ha approvato, era a dicembre, non proprio un secolo fa, una selezione, diciamo così, con 80 domande a risposta chiusa, al quale si può anche essere bocciati, quindi, più un colloquio orale dopo un anno di servizio con titoli di servizio che pesano per il 20%.
E allora di cosa si discute adesso?
Di un emendamento PDL-EU, sostenuto anche da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, per sostituire il set di domande con i soli titoli a servizio, che passerebbero da contare 20 a contare 100. Ti ricorda qualcosa? La proposta Bussetti-Fioramonti? La proposta del Conte 1? Sì, esatto, esattamente la stessa cosa. In termini di dinamica politica, e solo di questo, non voglio polemiche sul punto, è un po' come se la nuova maggioranza fosse riuscita a dicembre a trovare un modo per modificare i decreti sicurezza, andando contro quello che voleva la Lega, e oggi PD e EU volessero tornare alla versione originale. Ecco perché la discussione di questo fine settimana, quello appena trascorso, non sarà stata interessante solo per la soluzione che avrà prevalso, ma anche, soprattutto forse, per come le posizioni dei singoli partiti, tranne per ora due, Lega e Italia Viva, siano mutate in pochi mesi. Ma tu, Marco, tra le due soluzioni, quale preferisci? Ci arrivo. Prima però, lasciati dire un'altra cosa, altrimenti non ci capiamo. Qui non si pensa che i docenti con tanto servizio e nessuna abilitazione siano dei fannulloni. Ce ne saranno, certamente, come ce ne saranno tra quelli che hanno vinto un concorso. Qui il problema è, da un lato, molto più terra-terra e dall'altro, molto più importante. La parte terra-terra. Allora, ve la dico così. Abbiamo 32.000 posti per 50-70.000 aspiranti, i numeri ballano un po'. Qualcuno di questi fuori resta. Si tratta solo di decidere qual è il criterio migliore per decidere chi resta fuori. Alla fine, l'oggetto del contendere è molto semplice. Non sembra una cosa troppo cruda, ma di questo stiamo parlando. E quei 50-70.000 hanno tutti gli stessi diritti. Quindi è ingannevole metterla sul piano dei diritti. Problema più importante. Molti dicono che bisogna impedire alle capre di insegnare e per questo si oppongono a quella che è a tutti gli effetti l'ennesima sanatoria. Anche io ovviamente penso che bisogna impedire alle capre di insegnare, ma non mi oppongo all'ennesima sanatoria per questo motivo. Non è questo il modo per scegliere i docenti migliori, né l'uno né l'altro, né che prevalga la scelta per anzianità, né che prevalga la scelta in base al superamento di un test. E questo lo dico soprattutto per i non addetti ai lavori che mi ascoltano, vale anche per il cosiddetto concorso ordinario. Non è quello il modo per selezionare i docenti migliori. E non a caso, quando eravamo al governo, ne abbiamo ideato un altro di metodo. Il docente si forma sul campo. Attenzione però, non vuol dire che basta l'anzianità. Il docente non si forma da solo. Va accompagnato da tutor universitari, valutatori esterni, colleghi, mentori che lo sappiano accompagnare, eccetera, eccetera, eccetera. A proposito di docenti migliori, me lo sentirai dire molto spesso quando si parla di queste cose. Io non intendo mai i migliori in assoluto, perché quelli di fatto non esistono, ma i migliori per quella determinata scuola. Ma allora scusa, perché ti opponi all'ennesima sanatoria? Innanzitutto perché è l'ennesima? E uno dei principali fattori che alimentano il precariato è proprio la certezza che prima o poi arriverà l'ennesima sanatoria. Secondo punto, ancora più importante. Quando una sanatoria è accettabile? Per garantire che il servizio venga erogato comunque. Ma in questo caso qui, chi lo dice mente sapendo di mentire. Se si rinvia tutto di un anno, le cattedre saranno comunque coperte. E dove non lo saranno non dipenderà certo dalla sanatoria mancata, ma da quella mancata programmazione di cui parlavo all'inizio. Anche da altro in realtà, ma non voglio annoiarti con lo scolastichese. Paradossalmente, tra l'altro, non fare nulla adesso sarebbe anche meglio, almeno per gli studenti, perché la probabilità che il docente precario possa insegnare esattamente nella stessa scuola dell'anno scorso è molto più alta, così che se dovesse essere sanato. Spiegarti perché, con le parole che useresti tu, come questo podcast vuole fare, è troppo complicato, o almeno io non ci riesco. Bisogna avventurarsi nei meandri dei meccanismi scolastici, cose che voi umani, eccetera, eccetera, eccetera. Però fidati, in generale è così. Secondo caso nel quale può essere tollerabile una sanatoria. Per sanare un'ingiustizia. E va bene, allora, quali sono in questo specifico gruppo di precari, quelli con più di 3 anni di servizio, quelli più ingiustamente colpiti? Quelli che più degli altri stanno pagando colpe non loro? Quelli con 10 anni di servizio? O quelli con 4 anni di servizio? Non sembra una provocazione, ma la risposta esatta, almeno dal mio punto di vista, è che lo sono i secondi, i più danneggiati. Perché? Perché quelli con 10 anni di servizio, a parte alcune specifiche classi di concorso, ma che sono molto marginali dal punto di vista numerico, hanno già avuto diverse possibilità di abilitarsi negli anni passati. E se si fossero abilitati allora, oggi, grazie proprio alla tanto vituperata legge 107, la cosiddetta buona scuola, sarebbero già in ruolo, oppure in una graduatoria che darà accesso al ruolo nei prossimi anni. E invece quelli con 4 o 5 anni di servizio? Loro no, perché nessuna procedura di abilitazione è stata attivata negli ultimi 5 anni. L'emendamento del quale si è discusso, chi favoriva? Quelli che se non sono abilitati non è responsabilità loro ma dello Stato? O quelli che non hanno voluto o saputo abilitarsi in questi anni? Valutando solo il servizio va da sé, che favorisce i secondi. A me questa, al di là di tutto, sembra una profonda ingiustizia. Terzo punto per non gradire la sanatoria per titoli e servizio. Odio l'ipocrisia e la disonestà intellettuale e molti argomenti usati da molti a favore dell'emendamento mi paiono così. 3 esempi, anche perché aiutano un po' a capire il contesto, la storia, da dove veniamo, quali sono le forze in campo. Chi oggi critica la prova con domande a risposta chiusa, chiamandola peraltro testa crocette, considerandola un metodo poco meritocratico, con cosa propone di sostituirlo? Con l'anzianità di servizio, che però oggettivamente non è un merito. È una cosa importante, certo, ma non un merito. Vale anche il viceversa? Certo. E infatti io non uso mai l'argomento meritocratico. 2. Chi critica il testa crocette come poco meritocratico, quando ci sono stati percorsi abilitanti speciali, come ha giustificato che in realtà non fossero delle sanatorie ma meritocratici? Con il fatto che per graduare gli accessi si faceva un test a crocette. In quel caso ovviamente chiamata prova scritta, mi raccomando. 3. Chi critica il test a crocette come poco meritocratico? Quando non poteva appellarsi al Covid perché il Covid ancora non c'era per farlo saltare, che cosa chiedeva? Di pubblicare prima tutte le domande. Evidentemente in quel modo diventava più meritocratico. E in effetti, a ben vedere, saper imparare a memoria delle risposte non è una competenza, ma almeno è un'abilità. Dunque, Marco, tu sei per le crocette? No. Io penso che nessuna delle due scelte che si sono scontrate nei giorni scorsi siano soddisfacenti. Ma che tra le due non ci sia alcun dubbio che è meglio una prova capace di selezionare i prescelti non solo per anzianità di servizio. Ma tu allora cosa avresti fatto? Beh, io, l'ho detto anche in tempi non sospetti, in una puntata di questo podcast, avrei fatto tutt'altro. Si parlava d'altro, si parlava di ciò che era bene per gli studenti, già penalizzati dalla sospensione delle attività didattiche, che rischiano di riprendere il prossimo anno con docenti diversi da quelli di quest'anno. Avrei impedito la mobilità per quest'anno, avrei proposto a chi aveva maturato la pensione di restare in servizio un anno in più, avrei preso tutti gli incarichi a tempo determinato di quest'anno e li avrei prorogati fino al 31 agosto del 2021. In questo modo avrei fatto il bene degli studenti, che avrebbero avuto la certezza di avere gli stessi docenti anche il prossimo anno, al netto di chi sarebbe andato comunque in pensione e di qualche centinaio di vincitori di concorso a preside. E impedito questa sceneggiata sulla preoccupazione per una pandemia che, posso dirlo, in questa fase non c'è. E soprattutto nessuno ci garantisce che non tornerà. Insomma, io avrei rinviato tutto di un anno. Oppure? Oppure il sogno, la rivoluzione. La rivoluzione gentile, per dirla con un bel titolo di un libro di Antonello Giannelli. Qual è l'argomento che viene usato per giustificare la chiamata per titoli e servizi? Semplice, che non si tratta di un'assunzione, ma di accedere ad un percorso di un anno non solo di servizio, ma anche di formazione, che verrà valutato a giugno facendo anche un colloquio. Quindi un percorso selettivo che trasformerebbe una sanatoria per titoli e servizi in un percorso serio. Va bene, è interessante, vi voglio seguire su questa strada. Però allora mi viene spontanea una riflessione. Se comunque una valutazione in itinere finale c'è, e se questa valutazione di fatto cambia la natura con la quale erano state scelte le persone che vengono immesse in questo percorso, perché non consentire alle scuole di scegliere loro a chi far fare questo percorso formativo di un anno? Non sarebbe chiamata diretta, non sarebbe discrezionale, visto che l'anno è comunque sottoposto a valutazione e il colloquio finale oggettivizzano tutto. L'avete detto voi per giustificare l'assunzione per anzianità, quel docente poi, se passa la selezione, resterà nella scuola per almeno 5 anni, come prevede la normativa vigente per i vincitori di concorso. Quindi se un preside, una scuola, sceglie un cattivo docente, ne subirà tutte le conseguenze. Sarebbe un concorso di scuola, cioè il modo più semplice per evitare si formino sacche di precariato e per avere in ogni scuola non i docenti migliori in assoluto, te l'ho già detto, quelli non esistono, ma i migliori per quella scuola lì. Oppure, ma questa invece sì che è un po' una provocazione, lo ammetto, approfittiamo del fatto che il prossimo anno ci serviranno più docenti perché sarà un anno speciale e prendiamoli tutti e 70.000 a fare quel percorso. Facciamola tutti e 70.000 la valutazione in itinere. Facciamola tutti e 70.000 il colloquio finale. Poi ne assumiamo solo 32.000, i migliori. Non i migliori in assoluto, i migliori per quella scuola lì. Ogni scuola, in media, dei due che le abbiamo mandato, sceglierà quale tenersi. Quello è il migliore per lei. Semplice, no? Se il podcast ti sembra interessante, invita i tuoi amici a seguirlo. Per mandarmi i tuoi suggerimenti, le tue osservazioni, o anche segnalarmi errori o propormi dei temi da affrontare nel podcast, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Per restare in contatto puoi seguirmi su Facebook e Twitter, unirti al canale su Telegram, iscriverti alla newsletter. Io sono Marco Campione e hai ascoltato Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Ogni settimana su Spreaker, Spotify, la app podcast del tuo iPhone, Google Podcast e tutti gli altri canali di socializzazione audio. Alla prossima!